Continuiamo questa mattina l'esposizione dell'Epistola ai Galati e leggiamo dall'Epistola ai Galati, l'Epistola di Paolo alle chiese della Galazia, capitolo 6, leggeremo dal versetto 1 ma questa volta fino al versetto 10. Galati 6, da 1 a 10. Così dice la parola del Signore. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona ad altri, agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. L'Epistola ai Galati, come abbiamo potuto vedere, è una meravigliosa e precisa esposizione del Vangelo di Dio, l'unico vero Vangelo. Paolo in questa epistola combatte un altro Vangelo e poi dice: in realtà non esiste un altro Vangelo, ma un'altra buona notizia, ma ci sono alcuni che vi turbano. Esiste una sola buona notizia, un solo Vangelo, che è quello della giustificazione per sola grazia mediante la fede soltanto in Cristo. È il Vangelo della libertà. Abbiamo visto come questo Vangelo del quale parla Paolo è il Vangelo che affranca le persone da ogni falsità, da ogni inganno, da ogni menzogna, dalle superstizioni idolatriche, pagane, ma anche dalla schiavitù di una scrupolosa osservanza di regole che, più che giovare alla trasformazione dell'uomo interiore e allo scopo di renderlo conforme all'immagine di Cristo, tendono solamente a modificarne il comportamento esteriore, affinché ciascuno sia identificato con un certo gruppo sociale. Ecco, in questo caso i giudaizzanti volevano fare della Chiesa un gruppo che viveva rigidamente secondo certe regole, che questo desse in qualche modo loro sicurezza. In queste ultime settimane abbiamo anche considerato che questo Vangelo della libertà è anche il Vangelo della responsabilità. Responsabilità verso i fratelli in Cristo. Abbiamo visto i primi versetti del capitolo 6, dice l'Apostolo esorta a incoraggiare, a sostenere, a risollevare, a rimettere in sesto coloro che cadono, che peccano, e esorta i credenti a interessarsi al bene del proprio fratello, a portare gli uni i pesi degli altri e in questo modo adempiere la legge di Cristo. Quindi responsabilità della vita comunitaria, dell'aiuto reciproco, responsabilità cristiana, cioè verso i fratelli in Cristo, verso noi stessi. Dobbiamo badare a noi stessi. Dobbiamo fare attenzione a noi stessi, dobbiamo vigilare sulla nostra condotta, sul nostro cuore. L'abbiamo visto ai versetti 3 e 4. E poi domenica scorsa ho spiegato che il Vangelo della responsabilità ci ricorda che noi siamo responsabili in definitiva nei confronti di Dio. Ciascuno di noi porterà il proprio fardello dinanzi a Dio. Ci aspetta una valutazione, ci aspetta tutti quanti noi, ci aspetta un giudizio, un esame, una valutazione delle nostre opere. Quindi responsabilità dinanzi ai fratelli, dinanzi a noi stessi, una responsabilità al cospetto di Dio. Il tema quindi della responsabilità cristiana continua ad essere trattato anche nei versetti successivi, versetti dal 6 al 10. E in particolare l'Apostolo Paolo pone tutti i credenti, ovvero tutti i membri delle chiese, al cospetto delle loro responsabilità, prima nei confronti dei ministri del Vangelo, versetto 6, e poi per concludere nei confronti di tutti gli esseri umani. Quindi pensate, questo Vangelo della libertà, questo Vangelo che ci affranca, che ci dà una grande libertà di coscienza, solleva dalle spalle un grave peso, però ci ricorda che non è una vita spensierata, è una vita che dobbiamo vivere responsabilmente, insieme nel contesto di una chiesa, e siamo responsabili nei confronti dei nostri fratelli, dobbiamo essere vigilanti nei confronti di noi stessi, dobbiamo sempre ricordarci che c'è un giudizio dinanzi al quale dovremo comparire. Poi abbiamo delle responsabilità nei confronti dei ministri del Vangelo e nei confronti di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, liberi e servi. Questo è essere davvero cristiani. L'aveva molto, capito molto bene Martino Lutero quando diceva che un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa, non è sottoposto a nessuno ed è un servo di tutti ed è sottoposto a tutti. Quindi siamo liberi e siamo anche responsabili. Ora, questi insegnamenti, fratelli, sono molto importanti e sono anche rilevanti per il nostro tempo, perché ci mostrano che il cristianesimo biblico è l'esatto opposto dell'individualismo, dell'idolatria del piacere e del benessere personali che contraddistinguono la nostra epoca. Quindi, sinceramente, ho un po' combattuto sulla passo da esporre questa mattina. Avrei voluto esporre una porzione più ampia della scrittura, perché vi spiego, parlare del versetto 6, chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce, potrebbe in qualche modo essere considerato come una sorta di conflitto di interessi. Ma lo faccio con grande serenità, prima di tutto perché sapete molto bene, chi mi ascolta, certo chi è per la prima volta non lo sa, chi è per la prima volta tra noi, ma chi mi ascolta continuamente sa che cerco di trattare i temi biblici non soltanto in modo biblico, ma anche nella proporzione biblica. E questo è uno dei grandi vantaggi della predicazione espositiva continua. Ci sono temi che normalmente, se non si predica un versetto alla volta nella scrittura e non ci si impone di esporre tutta la scrittura, si supereranno. Ce ne sono altri che saranno ripetuti continuamente, i famosi cavalli di battaglia, e spesse volte chi predica cercando di spiegare parola per parola, secondo l'aiuto dello Spirito Santo, tutta la scrittura, si trova davanti a questi dilemmi: devo dire questo o non devo dirlo? Per quanto mi riguarda, non si tratta mai di un vero dilemma, perché la risposta la conosco a priori. Se è parola di Dio, devo dirlo, venga quello che venga, accada quello che accada. Quindi questa mattina vi parlerò dei vostri doveri nei confronti di chi vi istruisce. E ovviamente non parlo soltanto di me, che sono il vostro catechista, vedete, perché questo è il termine che Paolo utilizza, ma anche nei confronti di tutti i ministri del Vangelo, non solo nei confronti miei che sono un predicatore e un ministro del Vangelo, ma nei confronti di tutti coloro dai quali ricevete istruzioni, che devono essere considerati, perché lo sono, dei doni di Cristo alla Chiesa, dei doni di Cristo alla Chiesa, dei doni per il vostro bene. Allora, consideriamo il versetto 6, e questo versetto contiene un imperativo, un preciso ordine. In greco, nella lingua originale, l'ordine delle parole è ovviamente diverso rispetto che alla traduzione che abbiamo in italiano, ma infatti il testo inizia con quelle parole che poi qui vengono tradotte: faccia parte di tutti, faccia parte o far parte. In realtà il verbo all'imperativo inizia proprio, il testo inizia con questo verbo all'imperativo, che condividere, significa condividere, mettere in comune, dare parte di. Insomma, la prima cosa con questo testo, i Galati erano al cospetto di un ordine, che dovevano far parte dei loro beni, dovevano mettere in comune, dovevano dare, dovevano condividere. Chi doveva condividere? I donatori, coloro che dovevano dare, erano coloro che erano istruiti nella parola. Il termine greco è proprio catechumenos, cioè colui che è istruito, colui che riceve istruzione. Il verbo utilizzato qua, dal quale deriva il nome, e significa istruire a voce, cioè questa forma di istruzione a viva voce, a tu per tu, che è tipica dell'istruzione cristiana, tipico del modo in cui la fede cristiana viene annunciata e incoraggiata e accresciuta. Chi deve dare? È il donatore, il catecumeno, colui che viene istruito nella parola, ovvero ogni discepolo di Cristo, ogni vero discepolo di Cristo, ciascuna persona che liberamente, diligentemente si dispone a ricevere istruzione intorno al Logos, intorno alla parola, ovvero a Cristo e ai suoi insegnamenti, ha questo dovere di mettere in comune, di far parte, di dare parte di ciò che ha. Chi riceve il dono, è chiaro anche in questo testo, è il catechista, cioè colui che istruisce, colui che riceve in questo caso i beni, e chi istruisce. Il verbo impiegato, appunto, vi dicevo, significa proprio questa istruzione fatta a viva voce, nell'ambito di un rapporto personale, nell'ambito di un rapporto diretto, quasi quello di un padre con un figlio. Questa è l'istruzione cristiana, questo è il modo in cui la verità e la della fede cristiana viene trasmessa. Il dono, o le cose che bisogna, di cui bisogna far parte, è proprio, si può tradurre in modo diverso, noi abbiamo i beni, che è una buona traduzione, ma si potrebbe anche tradurre tutte le cose buone. Quindi questo testo si può tradurre così: colui che è istruito nella parola, il catecumeno, condivida, faccia parte di tutto, di tutte le cose buone che possiede, con colui che lo istruisce. Questo è quello che sta dicendo l'apostolo Paolo, e su questa cosa vogliamo riflettere stamattina, perché In altri termini, noi troviamo qui un'esortazione a dare, un'esortazione alla generosità, un'esortazione a non tenere per noi tutto ciò che abbiamo, ma a condividerlo con altre persone dalle quali traiamo beneficio. Dare, infatti, dare generosamente è il primo e il più caratteristico atto di Dio ed è il segno tangibile del suo amore verso gli uomini. Dio ha amato e ha dato. Dio ama e dona cose buone, cose che sono utili, che sono per il nostro bene spirituale, per il nostro bene fisico. Ci dona le cose di cui abbiamo bisogno. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, Gesù ci rassicura prima ancora che gliele chiediate. Tuttavia Gesù ci esorta anche a chiedere per ricevere. Dio è un Dio generoso, è un Padre generoso, e l'Apostolo Paolo insegna che è dovere di tutti coloro che ricevono istruzione offrire in modo proporzionato alle proprie sostanze quanto di buono possiedono ai loro istruttori. Ora, quanto di buono è un concetto che comprende e che supera ovviamente i doni in denaro e quindi il pagamento di uno stipendio o altro, lo vedremo. Ma questo insegnamento del versetto 6 necessita alcune precisazioni, perché la prima cosa che dobbiamo considerare è che colui che in definitiva riceve i doni che ciascuno di noi che è istruito nella parola fa, non è tanto un uomo, ma è Dio stesso. Questo è un concetto molto importante che dobbiamo tenere in considerazione, perché qui l'Apostolo Paolo istruisce le chiese su una necessità e una naturale implicazione della ricezione del dono del Vangelo. Ciò di cui qui parla Paolo non è una tassa da esigere per mantenere una casta sacerdotale, ma è un dono d'amore che viene corrisposto nell'ambito di un rapporto di discepolo-insegnante, non come un semplice pagamento di un salario, ma per garantire la possibilità che chi è chiamato ad annunciare il Vangelo possa farlo con dedizione e senza limitazioni o distrazioni. Questo è un concetto molto importante, perché ci possono essere vari abusi di cui adesso ne parlerò. Noi dobbiamo tenere in considerazione che quando Paolo scriveva queste cose, all'epoca in cui questa epistola è stata scritta, le chiese avevano un corpo di anziani, ma erano pochissime quelle chiese che avevano un corpo di anziani o dei pastori che erano sostenuti, come si dice, a tempo pieno. E Paolo stesso sappiamo che era un apostolo, ma lui stesso lavorava con le proprie mani, e che l'unica chiesa che lo sosteneva economicamente, e sappiamo che almeno un paio di volte mandò dei doni per lui, era quella di Filippi. E Paolo, scrivendo alla chiesa di Filippi che gli aveva mandato in dono del denaro, ci insegna una lezione molto importante, ci impartisce una lezione molto importante. Prendete un istante Filippesi capitolo 4 al versetto 18. Questa lettera, sapete, la lettera ai Filippesi è una lettera che Paolo scrive essenzialmente, non esclusivamente, ma essenzialmente per ringraziare, una nota di ringraziamento, perché aveva ricevuto dei doni, aveva ricevuto del denaro, era stato aiutato da questa chiesa, e Paolo ringrazia. E nel concludere la sua lettera fa menzione di quello che aveva ricevuto e dice così, versetto 18 del capitolo 4: ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni. Ecco, Paolo non era uno di quelli che non era mai contento, no? che aveva 10, voleva 100, poi aveva 100, voleva 1000 e così via. No, lui dice: io quello che mi avete mandato è davvero più che sufficiente, sono all'abbondanza, sono ricolmo di beni, ho ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a me. No, dice: un sacrificio accetto e gradito a Dio. Perché in definitiva, sebbene Paolo era stato oggetto della cura, della generosità, delle preoccupazioni dei filippesi, ma Paolo rimette le cose in ordine: fratelli, voi avete dato a me, ma in realtà il vostro sacrificio è qualcosa che passa oltre la mia persona, e Dio stesso si rallegra per la vostra generosità, un sacrificio gradito a Dio. Infatti qui ci sono delle regole importanti che devono governare il modo in cui noi doniamo, il modo in cui noi facciamo parte dei nostri beni. E il primo è questo: ricordarci che Dio in definitiva è il ricevente finale dei nostri doni, e che è il nostro Dio creatore, colui che possiede tutte le cose e che non ha bisogno di nulla. Cioè, in altri termini, il donare non è un favore che noi facciamo, perché se doniamo a Dio, riflettete su questa logica, noi doniamo e il nostro dono, colui che riceve in definitiva i nostri doni, è Dio, ma lui non ha bisogno di nulla. Chiaramente espresso questa assoluta autosufficienza di Dio nella scrittura: al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Cosa gli vogliamo dare? Non è che Dio ha bisogno di noi o dei nostri doni, e dobbiamo farlo quindi nella consapevolezza che Dio è il creatore, ogni cosa gli appartiene, gli ha creato tutto, non ha bisogno di nulla. E il sentimento quindi con cui noi doniamo a Dio non è quello di far qualcosa per cui poi possiamo essere lodati perché abbiamo fatto un favore a qualcuno. Assolutamente no. Noi doniamo al Dio creatore, che sembrerebbe una contraddizione nei termini. Noi doniamo al Dio redentore. Colui che ci ha liberati, ci ha liberati dal peccato, ci ha liberati dalla morte, ci ha liberati dall'egoismo, ci ha liberati dalla schiavitù. Nel libro del Deuteronomio il Signore aveva ordinato una festa particolare, la festa delle primizie. Lo leggiamo, in realtà non è nel libro del Deuteronomio, viene ripetuto questa istituzione, la troviamo nel libro dell'Esodo, ma leggo il passo dal Deuteronomio: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità e lo possederai e lo abiterai, prenderai delle primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, le metterai in un paniere e andrai al luogo che il Signore il tuo Dio avrà scelto come dimora del suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore giurò ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà il paniere dalle tue mani, lo deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio e tu pronunzierai queste parole davanti al Signore che è il tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come straniero con poca gente, vi diventò una nazione grande, potente e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio, la nostra afflizione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con braccio steso, con grandi e tremendi miracoli, prodigi, e ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorrono il latte e il miele. E ora io porto le primizie dei frutti della terra che tu, o Signore, mi hai data. Cioè, quando noi doniamo qualcosa, doniamo parte di ciò che abbiamo ricevuto in dono e per grazia. Doniamo qualcosa che ci è già stato donato da Dio, dal Dio che ci ha redenti. E quindi non possiamo far altro che donare a Dio prima di tutto noi stessi con un cuore grato e allegro. E noi doniamo a Dio, al Dio creatore, al Dio redentore, al Dio della provvidenza. Insomma, nella consapevolezza che non sono i nostri sforzi, la nostra diligenza, il nostro lavoro, ma la buona provvidenza di Dio che ci dona buone stagioni, ci preserva da calamità, da terribili malattie e che è all'origine della nostra prosperità personale, ed è Dio che ci dà la forza per arricchire e per lavorare. Quindi teniamo in considerazione questo. Paolo sta esortando a non tenere tutte le cose per noi, ma a farne parte, e a farne parte, se guardiamo l'insegnamento più ampio del Nuovo Testamento, non soltanto pensando che chi ne trae il beneficio è chi ci istruisce, ma in particolar modo che la nostra offerta è un'offerta a Dio. Quindi, che cosa è necessario in tutto ciò? È necessario che ciascuno di noi abbia una giusta attitudine nel donare. In altri termini, Paolo qui non sta cercando di spillare del denaro per sé o per quelli che appartengono alla sua casta, no? Altri sacerdoti o altri ministri del Vangelo, ma sta esortando i Galati ad avere un'attitudine generosa, volenterosa, a pensare al Dio che ci ha creati, a pensare al Dio che ci ha redenti, a pensare al Dio che ci provvede, e di tutto ciò che ci dona farne parte con chi? Con chi ci istruisce. Ci sono abusi in questa dottrina ed è possibile cadere in questi abusi, e spesse volte ciò si verifica. Il primo abuso è quello di non fare, di non ubbidire a questo comandamento, a questo ordine, a questo imperativo. Cioè non far parte, ovvero dare lo 0% o quasi delle nostre entrate. Questo dimostra ingratitudine, avarizia, in definitiva mancanza di riguardo, di amore per la parola che viene insegnata, mancanza di amore, di gratitudine, di fede nei confronti di Dio stesso. Ci sono chiese numerose che non sono in grado di sostenere economicamente i propri pastori. Ora, io posso parlare con grande libertà di queste cose, perché non lo dico per piaggeria né per cercare di adularvi, è un dato di fatto. La nostra Chiesa si è sempre presa carico di questa responsabilità. Se c'è un insegnamento di cui voi non avete bisogno, è proprio questo. Cioè, vi sto dicendo queste cose non perché queste cose non le fate, ma perché grazie a Dio le fate già e le avete sempre fatte. La Chiesa di Caltanissetta si è sempre presa la responsabilità di sostenere il ministero, di sostenere i propri pastori e di sostenere l'opera dell'evangelizzazione. Ma dovete sapere che ci sono chiese 10 volte più grandi della nostra che non sono in grado di farlo, Come mai? Perché? C'è una sola spiegazione: è avarizia, è ingratitudine, è vera mancanza di amore, di apprezzamento per il ministero cristiano. Pensiamo, lasciatemi fare una piccola battuta, ogni tanto la faccio, ma non è una battuta di spirito, ma è una frecciata, come si dice. Quanti preti ci sarebbero se dovessero essere sostenuti direttamente ed esclusivamente dalle parrocchie? Se lo Stato italiano non prelevasse, anche a volte dalle vostre tasse, l'otto per mille e molti altri soldi da girare poi alla Chiesa Cattolica Romana, quanti sacerdoti potrebbero svolgere il loro ministero? Io credo che sia responsabilità, secondo quello che dice l'Apostolo Paolo, che ogni parrocchia, se mi permettete il termine, sostenga il proprio ministro. Perché qui è chiaramente detto che chi viene istruito dalla parola deve far parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. C'è un rapporto diretto di maestro o insegnante e discepolo, e c'è un sostegno diretto da parte dei discepoli nei confronti dell'insegnante. Non ci dovrebbero essere, per quanto io riesco a comprendere, delle casse nazionali che si occupano di distribuire i soldi raccolti di qua e di là a ministri sparsi in vari luoghi, sebbene sia possibile ed è legittimo ed è giusto e opportuno impegnarsi in opere missionarie laddove non c'è una chiesa ancora costituita. Delle chiese, un certo numero di chiese possono impegnarsi a sostenere un ministro fin tanto che quella chiesa non sarà debitamente costituita e sufficientemente fornita di beni per poter sostenere il ministro. Ma il problema qui è un altro, il problema è l'avarizia. Altre chiese si oppongono a una tale possibilità. Ci sono chiese anche evangeliche che teologicamente si rifiutano l'idea di un ministero sostenuto dal popolo, dalla Chiesa. Non riesco a capire dove trovino le basi teologiche per una cosa del genere, ma questo è un abuso all'insegnamento che abbiamo appena letto. E infine ci sono chiese sorte dall'opera di missionari sostenuti dall'estero che non raggiungono mai una indipendenza economica e che investono magari in acquisto di proprietà quando la priorità dovrebbe essere sempre quella del sostegno del ministero. Anche questo è un abuso. In Italia, tristemente, noi conosciamo la storia di tante chiese che hanno avuto il beneficio di essere sostenute da altre chiese estere, e il pastore o i missionari sono stati sostenuti e hanno avuto la necessità e hanno la necessità periodicamente di ritornare negli Stati Uniti per rifinanziare il loro ministero, e spesse volte questo dura per 10, per 20, per 30 anni e a volte perfino con chiese che sono numerose rimangono i missionari, il pastore rimane per continua a dipendere dalle missioni che lo sostengono. Anche questo è un abuso di questa dottrina, è una deviazione, un insegnamento che noi non troviamo nella scrittura. Questo è un abuso. C'è un altro abuso: quando i credenti sono aggravati in modo eccessivo. Noi qui vediamo che Paolo non menziona una percentuale precisa, ma si parla di condivisione. E qui si comprende che il principio della proporzionalità deve essere mantenuto. che non vi sia un minimo o un massimo rigidi da rispettare. Probabilmente la decima, il 10% delle entrate, è una buona guida, ma per alcuni è troppo poco. Per altri, in certi momenti in particolare della loro vita, è troppo. E pretendere una certa percentuale da tutti e per sempre può diventare un caso di abuso pastorale grave, e generalmente diviene anche motivo di orgoglio e di osservanza legalistica. Cosa voglio dire? Voglio semplicemente dire questo, che non ci devono essere regole rigide in queste cose. Quello che conta non è dire: la mia chiesa mi impone di dare la decima delle mie entrate, se lo faccio sono il perfetto membro di questa chiesa, se non lo faccio mi devo sentire in colpa, se lo faccio sono considerato una persona ubbidiente, se non lo faccio sono una persona disubbidiente. Ricordatevi, ciascuno di noi porterà il proprio peso davanti a Dio. Un giorno renderemo conto del modo in cui abbiamo speso i nostri soldi. Un giorno si vedrà che, per esempio, quell'abito in più, quel paio di scarpe in più, quell'aggetto tecnologico in più, quella vacanza in più, quella... avremmo potuto farne a meno e avremmo potuto impiegare quei soldi in un modo diverso. Ma un giorno lo si vedrà. Un giorno si vedrà dal modo in cui abbiamo utilizzato le nostre carte di credito, il nostro blocchetto degli assegni o qualunque altro modo in cui possiamo utilizzare i nostri soldi, quali erano le cose veramente importanti nella nostra vita. Se davvero, come noi preghiamo, abbiamo avuto a cuore il regno di Dio, venga il tuo regno, oppure se abbiamo semplicemente avuto a cuore di nutrire la nostra vanità. Un giorno lo si vedrà. Ma il nostro compito qui di cristiani è quello di contribuire al progresso del Vangelo. Paolo, quando scriveva ai Filippesi, diceva loro che si rallegrava proprio per la partecipazione che i Filippesi avevano nell'annuncio del Vangelo, come con le loro preghiere, come con le loro sostanze. Quindi è necessario fare attenzione, perché in una dottrina del genere ci sono e ci possono essere abusi in vari modi, in varie direzioni. E concludo con delle applicazioni pratiche. Prima di tutto voglio farvi notare una cosa: in che cosa consiste primariamente il cristianesimo evangelico? Il cristianesimo biblico non è una religione fondata su sensazioni, su sentimenti, su miracoli, cose eclatanti. Il cristianesimo evangelico, biblico, inizia, prosegue e matura con l'istruzione. Inizia con l'istruzione intorno alle fondamenta: chi è Gesù, chi è Dio, chi è l'uomo, che cosa significa l'opera della salvezza. Il cristianesimo inizia con la predicazione, con l'insegnamento. La fede certo non si impara né può essere trasmessa mediante i normali processi della comunicazione e dell'apprendimento, ma non può prescindere da questi. Predicare, insegnare, annunciare la buona notizia, istruire, fare discepoli, questi sono soltanto alcuni dei verbi che descrivono il modo in cui il regno di Dio nel mondo si diffonde e i cristiani maturano. E la Chiesa è il luogo dove ci si incontra per adorare Dio, ma l'adorazione non può essere autentica se non abbiamo imparato chi Egli è e se non rispondiamo adeguatamente alla sua signoria e alle sue perfezioni. In altri termini, per quale ragione Paolo alla fine di questa epistola ricorda l'importanza di mettere in grado i ministri del Vangelo di continuare a fare il loro compito? Perché il cristianesimo si regge sull'istruzione. Perché la predicazione cristiana non è semplicemente quella di far sentire le persone per bene, di dare un po' di scossa adrenalinica, di emozione. No, il cristianesimo è primariamente la comunicazione della verità e di tutto ciò che poi può e deve essere, è necessario affinché la verità si possa radicare nei cuori, prendere possesso della nostra vita e spargersi anche oltre il nostro raggio di azione più immediato. Quindi Giovanni Calvino sottolineava l'importanza dell'istruzione catechetica, cioè questa istruzione verbale, a volte perfino bocca a bocca, in qualche modo a tu per tu. Calvino diceva: la Chiesa non si conserverà mai senza un catechismo, perché esso è come la semenza per far sì che il buon grano non perisca ma si moltiplichi d'età in età. Perciò, se desiderate costruire un edificio di lunga durata che non rovini in breve tempo, fate sì che i fanciulli siano istruiti con un buon catechismo che mostri brevemente e in modo comprensibile dov'è il cristianesimo. Quindi l'importanza dell'istruzione. È stata la Riforma protestante a riscoprire l'istruzione fatta così, catechetica. Gli antichi, i più famosi e più importanti padri della Chiesa antica erano tutti dei catechisti, cioè persone che si occupavano di insegnare, di istruire le prime verità intorno al cristianesimo a coloro che entravano a far parte della Chiesa. E spesso quando ancora si praticava in modo diffuso il battesimo dei credenti, prima del battesimo c'era un lungo periodo di istruzione nella verità cristiana. E questa pratica è stata abbandonata da una chiesa medievale che si appoggiava sulle sensazioni, sui sentimenti, piuttosto che sulla verità del Vangelo, ed è stata riscoperta al tempo della Riforma e poi ancora una volta è stata dimenticata. E siccome la Chiesa Cattolica Romana ha scoperto quanto era efficace questa istruzione catechetica dei fanciulli, ha rubato questa idea ai riformatori e l'ha mantenuta fino ad oggi, diremo, anche se anche oggi è piuttosto in declino anche nella Chiesa Cattolica Romana. Tanto è vero che ci sono molti evangelici che quando pensano alla parola catechismo la associano immediatamente al cattolicesimo romano e non all'istruzione biblica o della Riforma. Quindi questa necessità di stimare, tenere in considerazione, mettere in condizione gli insegnanti di continuare a fare il loro lavoro dipende dal carattere primario del cristianesimo evangelico, quello della comunicazione dell'istruzione. Seconda cosa, bisogna onorare i ministri del Vangelo, e questo significa molto più che dare loro di che vivere. La scrittura dice che chi predica il Vangelo deve vivere del Vangelo, e chi istruisce, chi predica la parola è degno di doppio onore, certo, ma questo significa molto più che dare di che vivere. Significa ricordarsi che i ministri del Vangelo sono esseri umani e quindi dei peccatori come tutti gli altri, ma che rispetto agli altri esseri umani e altri peccatori, i ministri del Vangelo hanno dei doni e delle competenze necessarie per svolgere un compito unico. E quindi, se volete mettere in pratica questo versetto, sappiate che non basta che mettiate qualcosa nel sacchetto nel cestino dell'offerta, perché per, come dire, in modo paradossale potrebbe perfino darsi che il vostro pastore, io, chi sarà, chi verrà dopo di me o accanto a me, possa avere tutto ciò di cui ha bisogno da un punto di vista economico. Eppure voi vi potreste trovare nella condizione di non ubbidire a questo ordine. Perché? Perché la scrittura, questo passo, ci ordina di far parte di tutte le cose buone. Ora, il denaro è utile, ma qui la scrittura vi sta chiamando a fare qualcosa di più, vi sta chiamando a dare il vostro affetto, il vostro sostegno, il vostro incoraggiamento, la vostra lealtà, se è il caso anche la vostra esortazione, e quando è necessario, se è necessario, nei modi dovuti, anche la vostra riprensione nei confronti di chi vi istruisce. Dovete dare tutte le cose buone. Alcuni di voi hanno delle qualità intellettuali che sono buone, fatene parte per collaborare con chi vi istruisce. Alcuni di voi hanno delle abilità o delle specifiche competenze in aree particolari, fatene parte con chi vi istruisce, con la Chiesa. Quindi onorare i ministri del Vangelo, e quando parlo dei ministri del Vangelo parlo di coloro che realmente dimostrano di essere tali e annunciano il Vangelo non in modo perfetto, ma possedendone le qualifiche, le caratteristiche. Incoraggiarli con l'ubbidienza a Cristo e la devozione alla sua parola. C'è un modo in cui potete abbattermi e avvilirmi, e c'è un modo in cui potete sostenermi e incoraggiarmi. Il modo in cui potete avvilirmi è quello di vivere in disubbidienza ai comandamenti, non miei, ma di Cristo. Mi avvilisce, fratelli, perché mi dà l'impressione di battere l'aria. È come un padre che istruisce i figli e poi, quando si aspetterebbe che i figli abbiano capito la lezione, fanno esattamente il contrario di quello che ha cercato di comunicargli in tutta la vita. Ci si avvilisce. È la stessa cosa nella Chiesa. Che cos'è che fa felice un pastore? È vedere la vostra obbedienza, il vostro zelo per Cristo, la vostra generosità nel dare voi stessi a Cristo e all'opera di Cristo. Essendo devoti alla sua parola. Ecco, questo è implicito in questo comandamento. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce, va ben al di là del fare, del mettere qualcosa nell'offerta o mettere la decima nell'offerta o qualunque altra cosa. Onorare Dio e fare del bene a se stessi e al prossimo significa mettere in pratica questo comandamento. E questo è un buon metro per misurare il nostro amore, il livello del nostro amore per Dio, per la verità, il nostro livello di abnegazione. perché non tutti sono chiamati o sono capaci di insegnare. Quelli che lo sono e che possiedono le caratteristiche e le qualifiche scritturali dovrebbero essere considerati un tesoro e sostenuti. Infatti, se questo versetto 6 in qualche modo fa da perno o da cardine tra quanto è stato detto prima e quanto sarà detto dopo, avremo modo di considerarlo. E l'ultima cosa che voglio fare, che voglio dire questa mattina, è questa: qualcosa che non faccio da molto tempo, ma da moltissimo tempo. Un appello. Chi è che si dispone ad annunciare il Vangelo? Io ricordo quando frequentavo le chiese pentecostali, ricordo i quanti appelli, no? Che venivano fatti. Chi si vuole consacrare, chi vuole annunciare il Vangelo? E allora la gente si alzava, giovani si alzavano la mano, andavano avanti. Io voglio predicare. Quante volte l'ho fatto anch'io? E poi spesse volte tutto questo sfumava in una bolla di sapone, solo l'emozione del momento, perché vedete, annunciare il Vangelo e disporsi per proclamare la parola di Dio come un impegno che dura tutta la vita non è una scelta da poco. Ma non è forse vero quello che Gesù ha detto, che la messa è grande e gli operai sono pochi, che c'è un grande bisogno oggi di persone, e non dico di giovani, ma di persone, che possono essere giovani, possono essere anche meno giovani, che si dispongano per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. E soprattutto tra coloro che hanno una comprensione migliore, più precisa della verità. Soprattutto tra coloro che hanno compreso quali sono gli errori comuni e che vogliono investire la loro vita in un compito che magari non vi farà arricchire. Magari non vi darà neanche grande lustro o rinomanza. Magari non vi farà essere così popolari. Ma è qualcosa di prezioso e di necessario, di cui c'è grande bisogno. Si possono compiere due grandi errori in questo campo. Quello di spingere persone che non dovrebbero essere nel ministero, e quello di mettere l'asticella delle qualifiche così in alto che quasi nessuno si ritiene adeguato per svolgere il compito del predicatore. Io vi confesso che quando sono entrato nel ministero ero assolutamente incapace e incompetente, e ne ho pagato le conseguenze. La competenza e la capacità un pochino è cresciuta nel corso di questi anni, ma il senso di inadeguatezza è qualcosa che non verrà mai meno in coloro che veramente si dispongono ad annunciare il Vangelo. L'apostolo Paolo diceva: chi è sufficiente a queste cose? E voglio incoraggiare voi che mi state ascoltando a fare di più e a pensare che potrebbe darsi che Dio vi stia chiamando, o vi chiami o vi chiamerà, a un impegno più sostanziale, a un impegno maggiore nel campo dell'evangelizzazione o dell'annuncio del Vangelo. E questa è una parola che è rivolta particolarmente ai giovani, che si dovrebbero chiedere: cosa sarà la mia vita? a cosa mi sta chiamando il Signore, come glorificherò Dio nella mia esistenza. Vi posso promettere che ci saranno sofferenze e delusioni, ma vi posso anche dire che c'è grande gioia e soddisfazione nell'essere un debole e misero strumento nelle mani del Dio Onnipotente. Che il Signore ci aiuti. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché la tua parola è verità ed essa ci istruisce in ogni aspetto della nostra vita, della nostra esistenza, giunge al punto da dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, a giudicare i pensieri dei cuori. Ti vogliamo ringraziare perché tu, oh Dio, hai dato a ciascuno di noi dei maestri e degli istruttori. Ti vogliamo chiedere aiuto perché ciascuno di noi sappia come condividere il bene del quale tu ci fai partecipi e di essere capaci di incoraggiare coloro dai quali riceviamo incoraggiamento. Ti preghiamo, Signore, che possano sorgere in questi ultimi giorni della tua pazienza altri uomini che si dedichino all'annuncio del messaggio del Vangelo. Ti preghiamo, Signore, che tu possa far sentire forte nel cuore di giovani e meno giovani la necessità, il bisogno di ministri del Vangelo che fedelmente e con precisione predichino la tua parola e si dedichino alla cura del tuo popolo. Ti ringraziamo, Signore, perché non è di chi vuole, di chi corre, ma dal Dio che fa grazia il potersi disporre. E per questa ragione, oh Signore, ti supplichiamo che tu mandi il tuo spirito in noi e su di noi, e che faccia sorgere in Italia, nel mondo intero, un gran numero di persone che, infiammati d'amore e di zelo verso Cristo, sprezzino le sofferenze e le difficoltà per annunciare la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.